Che bello rivederci. Che bello rivederci, anche gli ultimi arrivati là in fondo. Bello rivederci. Gloria al Signore.
Quanti erano all'ozio quest'anno? Ehi, Costanza, ciao, ciao. Come state? Benvenuti. Benvenuti. Siete arrivati da poco? Abbiamo avuto veramente un buon tempo quest'estate, è stato veramente straordinario e quanti c'erano lo possono testimoniare, quanti non c'erano. Questi che non c'erano, speriamo vengano l'anno prossimo. Cioè, abbiamo già stabilito la data per l'anno prossimo dall'11 al 17, non sbaglio, sì? Ferragosto, sì, ci hanno dato la settimana del Ferragosto perché hanno detto che siamo stati i migliori ad andare in quel... No. Ci affidano la settimana centrale, no, no. Abbiamo trovato veramente una struttura meravigliosa e soprattutto uno staff straordinario nella persona di Concetta, in maniera particolare la responsabile del centro, ma tutti quanti veramente abbiamo... Una delle cose che hanno detto tutti quanti è che si respirava un'aria di famiglia non naturale, non era normale, chi c'era lo può testimoniare. Ed è veramente stata un'esperienza assolutamente da ripetere, quindi per quanti non sono venuti, ciao Dario! Per quanti non sono venuti quest'anno, non avete scuse per l'anno prossimo. Cioè, più in anticipo di così non si può.
Anzi, magari se...
Ah, sì, stavo pensando, però non so, possiamo dirlo?
Sentiamo com'è.
Di fare una 3 giorni sempre lì all'ozio nel periodo di marzo, nel periodo invernale, qualcosa che ci permetta di spendere 2-3 giorni lì. È veramente una struttura che consente tante cose e ci permette di essere tranquilli dal punto di vista strutturale, dal punto di vista del cibo e dal punto di vista di tutto. Poi le camminate che facevamo, Santa Cristina. E io mi sono innamorato di quel posto, cioè veramente da togliere il fiato, quindi veramente vi consigliamo vivamente il prossimo anno, se siete liberi di venire, se non siete liberi liberatevi, se lavorate licenziatevi.
Cosa ne pensate di fare 3 giorni. Allora,
stasera iniziamo un nuovo ciclo, a quanto pare. Un nuovo ciclo di studi e in questo vi chiederò di fare attenzione a quello che diremo. Se avete l'opportunità, per favore prendete appunti perché daremo tanta roba e, come si dice nel mio paese, nella mia città, iniziamo col botto.
Amen.
Ok, cioè se rimarrete stasera rimarrete per sempre, se qualcuno se ne va via stasera non tornerà mai più, almeno quando ci sono io. Lode in che senso? sì, Paolo stiamo registrando?
Dov'è?
Ok, allora registriamo noi. Per quanti desiderano possono, siamo in diretta anche streaming, quindi potete dare l'indirizzo della pagina di Daniela o della mia pagina per far seguire magari chi è distante. Ok? Allora, nelle scorse lezioni, quanti, posso vedere quanti sommariamente erano presenti nelle scorse lezioni di regola? Ok, quanti sono qui per la prima volta? Oh, ottimo. È ottimo per chi c'è, un problema per chi non c'è, dove sono andati a finire.
Alcuni sono al mare.
Ah, benvenuti a tutti quanti e... veramente desidero che vi sentiate a casa, vi sentiate... Ok, abbiamo nelle scorse mesi abbiamo avuto tutto un ciclo riguardante il Regno di Dio e da questa sera in poi faremo un nuovo ciclo sul il Regno di Dio 2, la vendetta. Stai scrivendo? Non c'è altro messaggio da predicare, perché questo è l'unico messaggio che Gesù ha predicato, e quindi cercheremo di andare in profondità, tratteremo delle cose che non abbiamo trattato chiaramente fino ad oggi. Stasera in maniera particolare parleremo del ravvedimento, che è una parola che fa un po' storcere il naso a quanti la sentono, e di solito chi è un po'... frequenta la comunità, riunioni, eccetera, eccetera. Stasera voi rivaluterete assolutamente il significato di questa parola, il valore di questa parola. Rivaluteremo insieme il valore, la bellezza di questa parola che esprime un concetto che in realtà purtroppo non viene insegnato, o quantomeno viene insegnato poco. Ok? E quindi stasera vedremo delle cose, faremo delle affermazioni molto forti, e io vorrei però iniziare avendo un testo base, il nostro testo base che non dobbiamo mai dimenticare, Genesi 1, 26, 27, 28, che andiamo a leggere subito. Ricordiamoci il vero motivo per il quale siamo stati creati. Noi non siamo stati creati per adorare, noi non siamo stati creati per servire, noi siamo stati creati per regnare. Grazie dell'entusiasmo. Noi siamo stati creati per uno scopo fondamentale. L'uomo è stato creato come immagine visibile dell'Iddio invisibile. Quando Dio creò l'uomo, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su tutto il bestiame, su tutto ciò che si muove sulla terra e sui rettili che strisciano. Ok? Quando Dio crea l'uomo, Dio crea la sua immagine, Dio crea la sua somiglianza nell'uomo. L'uomo rappresenta Dio nell'immagine e nella somiglianza. La terra che lui ha creato è l'immagine visibile di un regno invisibile. L'uomo che lui ha creato è l'immagine visibile di se stesso, che è spirito e quindi è invisibile. Ma per il fatto che sia invisibile spirito non significa che non sia più reale di ciò che è visibile. Sembra uno scioglilingua. Ciò che è invisibile, ciò che è spirito, è più reale della sedia sulla quale stai seduto. Perché la sedia sulla quale sei seduto, seduta, viene da colui che è spirito ed è invisibile. Colui che è spirito ed è invisibile è colui che ha fatto la sedia sulla quale sei seduto. Quindi probabilmente è molto più consistente ciò che è spirituale di ciò che è materiale, perché ciò che è materiale cambia, si trasforma, ciò che è spirito dura per sempre. Questo è un concetto che, se lo facciamo entrare dentro di noi, questo affronteremo in maniera ancora più decisa la nostra malattia, la nostra situazione economica, i nostri problemi. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E dobbiamo renderci conto che la realtà spirituale è molto più reale della realtà fisica. E quando noi entriamo in questo e ci addentriamo in questo, noi pensiamo di impazzire. In realtà stiamo tornando alla nostra origine. In realtà stiamo ritornando ad essere ciò per il quale siamo stati creati. Esseri spirituali che hanno un'anima e vivono in un corpo. Tu non sei il tuo corpo. Tu sei il tuo spirito. La vera identità di Dio non è nel tuo corpo, né nella tua anima, ma è nel tuo spirito. Dillo alla persona accanto a te, tu sei spirito. Tu sei uno spirito. Ebrei dice una cosa bellissima, dice che Dio è il padre di tutti gli spiriti. Amen. Dio che è spirito genera in maniera spirituale. E il vero DNA di Dio nella tua vita è nel tuo spirito, non nella tua sembianza fisica. Se tu dimagrisci, metti un po' più di muscoli, ti metti in linea, non assomigli di più a Dio. Ok? Aspettiamo che finiscano. Se no... Genesi 1, 26, 27, 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Nel versetto 26 noi vediamo la visione che Dio ha dell'uomo. Dio ha una visione e dice: facciamo l'uomo. Questa è la visione di Dio. La visione di Dio è creare un uomo a sua immagine e somiglianza che abbia dominio, che abbia dominio, che abbia autorità. Ora, questa parola e questo concetto noi purtroppo lo vediamo un po' distorto, perché abbiamo avuto sempre un po' distorta l'immagine dell'autorità, del dominare. Abbiamo sempre visto dei regni che arrivano e dominano, ammazzano, uccidono e sradicano le persone. Quindi il concetto che noi abbiamo del dominio chiaramente è molto... abbiamo un'immagine errata, sbagliata. Non per questo è sbagliato il concetto. L'uomo è stato creato per questo motivo. Dio ha un'immagine, ha una visione. Dalla visione dell'uomo dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e abbia dominio. Il versetto 27: Dio crea l'uomo. Ed è importante questo principio, come credo che già ne abbiamo parlato. Al versetto 27 Dio crea l'uomo, e quando crea l'uomo non crea il suo corpo. La creazione del corpo è in Genesi 2, al versetto 7. Quando Dio crea l'uomo, Dio lo crea come essere spirituale. Dio crea, questa parola crea nel testo ebraico significa creare qualcosa dal nulla. È bellissimo. Dal nulla Dio crea qualcosa. Perché poi quando arriva al corpo... In Genesi 2:7 dice che Dio forma l'uomo, usa un altro verbo, forma l'uomo dalla terra. E quando parla di questo parla del suo fisico, parla del suo corpo. Ma in Genesi 1:27, quando dice Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, Dio sta creando lo spirito. Ed è nello spirito che c'è l'immagine. Ed ecco perché quando noi impariamo a vivere nello spirito, noi viviamo in una dimensione diversa, che non è misticismo, non è rifugiarsi in un monte e stare lì tutti isolati. In Genesi 28 Dio dà 1:28, Dio dà il mandato all'uomo, e Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, eccetera eccetera. Vorrei sempre leggere questi versetti all'inizio di ogni studio, perché noi abbiamo bisogno di ricondizionare il modo in cui pensiamo. Stasera parleremo del ravvedimento, anche parleremo del rinnovamento, metteremo delle basi poi per la prossima volta. Noi abbiamo bisogno di essere, di rinnovare la nostra mente. E abbiamo bisogno continuamente di ascoltare determinate cose. Perché? Perché continuamente la nostra mente viene esposta a parole, pensieri, a dichiarazioni che in un modo o in un altro ci influenzano. A quanti di voi è capitato dopo una serata, dopo un campeggio, dopo un ritiro, dopo una serata straordinaria, l'indomani mattina vi risvegliate e sembra che tutto sia scomparso? Voglio darvi un segreto, questo è scientificamente provato. Quando noi ci svegliamo la mattina, i primi 20 minuti da quando ci svegliamo, tutto quello che noi ascolteremo nei primi 20 minuti da quando ci svegliamo condizionerà tutta la nostra giornata. Per favore, smettiamola di metterci su Facebook appena svegliati e vedere le notifiche. Smettiamola di accendere la radio o di guardare la televisione, il telegiornale, i primi 20 minuti. È stato scientificamente provato che sono quelli che determinano la nostra giornata. Ciba il tuo spirito con le promesse di Dio, con la rivelazione di Dio. Dai da mangiare alla tua fede, disse qualcuno, e i tuoi dubbi moriranno di fame.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Ecco perché abbiamo continuamente bisogno, e anche se io rischio di essere ripetitivo e di starvi sullo stomaco, non mi interessa, voi dovete ascoltare quello che dice il piano originale di Dio. Tu sei stato creato per regnare. E non per farti regnare. Non è la malattia che regna, sei tu che regni. Non sono i debiti che regnano, sei tu che regni. Non sono le circostanze che regnano, sei tu che regni. E ogni cosa che sta accadendo nella tua vita sarà qualcosa che Dio userà per farti vedere la sua gloria.
Amen.
Ma un po' masticato questo. Alleluia. Andiamo in Matteo al capitolo 3, dai. Giovanni Battista appare sulla scena mondiale e comincia a predicare. Questo sconosciuto spunta dal nulla, vestito in maniera strana, con una peli di cammello, una cintura di cuoio, mangiando, tanto in tanto andai vicino a lui e gli vedevi una zampetta di locusta in mezzo ai denti, mangiando locuste e miele selvatico, faceva forse anche un po', non è che era, sono convinto, non era straordinario nella sua igiene, ma è un uomo che ha cambiato il mondo. Alleluia. È un uomo che ha cambiato. Stai attento a tutti quelli che amano la loro immagine più di qualunque altra cosa. La differenza nella storia è stata fatta da persone che della loro immagine non gli interessava assolutamente niente. Giovanni Battista appare mangiando locuste. Ora, questo ha un significato straordinario, perché nella cultura ebraica le locuste rappresentano il giudizio di Dio. Le locuste rappresentano sventura. Le locuste rappresentano piaga, rappresentano perdita, rappresentano distruzione, devastazione. E Giovanni Battista appare sulla scena, c'è un sacchettino, tanto intanto nascevano tipo le patatine, staccava prima la testa, le zampette lo usava come stuzzicadenti. Ma perché dico questo? Perché è importante questa immagine meravigliosa. Le difficoltà te le devi masticare, te le devi digerire.
Amen.
tutto ciò che terrorizza gli altri per te diventerà il tuo pane quotidiano.
Amen.
Lo puoi dichiarare stasera per la tua vita?
Amen.
Ogni difficoltà e ogni problema che sta affrontando diventerà il mio pane quotidiano. Vi ricordate quando Giosuè e Caleb, assieme agli altri 10, non spie, esploratori, andarono ad esplorare la terra di Canaan e ritornarono e tutti diedero un cattivo resoconto? Dissero: è vero, il paese dove Dio ci ha mandato è un paese dove scorre latte e miele, però ci sono le città fortificate, ci sono i giganti, e noi davanti a loro sembravamo come delle cavallette. E Giosuè e Caleb presero la parola e dissero: no, non scoraggiate il popolo, andiamo, andiamo, prendiamo possesso della terra che Dio ci ha dato, e i nostri nemici saranno il nostro cibo, saranno loro il nostro cibo. Ed è straordinario vedere che durante la conquista della terra promessa, nel libro di Giosuè non esistevano i giganti. Questa ce la dice lunga sul fatto di come a volte vediamo le circostanze, le facciamo diventare montagne, le facciamo diventare giganti insormontabili, ci vediamo così piccoli davanti a delle difficoltà, mentre Dio dice: quella difficoltà te la mangerai a colazione. Dillo alla persona accanto a te: buon appetito. Alleluia. Un giorno mi prendevo in giro quando io ero a tempo pieno, ero pastore della comunità lì a Catania, e c'erano delle persone che mi prendevano in giro per quello che facevano, e mi ricordo ero al bar, il mio ex allenatore di calcio, e lui era un carissimo amico, e venne una persona lì che sapeva che era una persona che prendeva in giro sempre le persone, e lui disse a questa persona, il mio ex allenatore, disse: chiedigli che lavoro fa, parlando di me, chiedigli che lavoro fa. E questo tutto spavaldo mi disse: che lavoro fai tu? E ho detto: caccio demoni e mangio giganti a colazione, qual è il problema? Mi disse: cosa? Ho detto: no, non ti preoccupare. Dobbiamo renderci conto di qual è la nostra autorità, dobbiamo camminare nella rivelazione di chi siamo, del motivo per il quale siamo stati creati e del modo in cui Dio vuole che noi viviamo. Questo non significa che non avremo problemi. Io sono qua se vuoi. No, io sono qua.
Sì, no, era sempre per il problema qua, per la connessione che sbagli.
Dobbiamo assolutamente realizzare che avere autorità o regnare non significa non avere problemi, ma significa anche sapere affrontare nella maniera giusta. Pensa a come sarebbe la tua vita oggi, affrontando il problema che stai affrontando, se non avessi la piena consapevolezza di chi sei in Cristo. Pensa un attimo. Quello che ti è successo, che ti sta succedendo, rifletti un attimo, se tu non avessi oggi la rivelazione che hai, come sopporteresti e come vivresti quello che stai vivendo oggi? Noi pensiamo che la rivelazione di ciò che siamo è come se dovesse essere una sorta di amuleto che ci tiene lontano le problematiche. A volte quando arrivano le problematiche ci sono persone che dicono: io non credo più in Dio, basta, non ci credo più. No, il problema è un altro: cosa sarebbe successo alla tua vita se tu non avessi creduto, se non avessi avuto quella fiducia, quella speranza e quella certezza che c'è nel tuo cuore, che chiaramente viene messa alla prova. Ma se viene messa alla prova e vacilla, vuol dire che c'era. Amen? E se c'è qualche dubbio, stai tranquillo, perché il contrario della fede non è il dubbio. Parleremo di questo, è molto bello questo studio. Molti pensano, siccome io ho dei dubbi, allora non ho fede. Questo è una bugia. Che la Bibbia dice cose straordinarie su questo argomento. Avere dei dubbi non significa non avere fede. Il dubbio è qua, la fede è qua. Amen. La fede nel tuo cuore, il dubbio nella tua mente, non è nel cuore. Il dubbio riguarda i pensieri, la fede riguarda ciò che Dio ti ha detto. Matteo 3, versetto 1. In quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Daniela, che tempi abbiamo? Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Versetto 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ecco i cieli gli si aprirono e gli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Qualche minuto su questo argomento, parlando anche del battesimo in acqua. Gesù arriva e vuole essere battezzato da Giovanni. Giovanni si ribella, dice: io dovrei essere battezzato da te, tu vorresti essere battezzato da me? E Gesù gli dice: lascia fare per ora, perché ci conviene adempiere ogni giustizia. Quando noi andiamo a studiare questo argomento è molto interessante, perché qual è il motivo per il quale Gesù si è battezzato a 30 anni? Qualcuno dice, di solito questi sono gli insegnamenti classici che noi sentiamo, e Gesù ha fatto per darci un esempio. Gesù si è battezzato in acqua per essere un esempio per tutti coloro, per come dice la scrittura: chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma Gesù non si è battezzato per essere per noi un esempio. Gesù si è battezzato per un altro motivo. Per andare a comprendere questo dobbiamo uscire dalla Bibbia e andare a studiare un pochettino altrove, quella che era la cultura di quel tempo. Ora, molti sono convinti che il battesimo in acqua sia stato inventato da Giovanni Battista. Giovanni Battista, colui che battezza, no? Giovanni il battezzatore. Ma il battesimo in acqua in realtà non è stato inventato da Giovanni Battista, era una pratica già esistente, che nella Bibbia non la troviamo, ma se andiamo a leggere dei libri di storia troveremo assolutamente questi riferimenti. Addirittura si parla che i farisei in alcuni casi battezzavano in acqua, i sadducei, addirittura i filosofi greci come Socrate, come Platone, come Aristotele, addirittura ci sono dei cenni di battesimo in acqua di discepolato. Perché? Perché la cultura del battesimo in acqua è un'altra da come l'abbiamo sempre intesa e da come ci è stata sempre insegnata. Il battesimo in acqua veniva fatto da coloro che desideravano sottomettersi ad un maestro e associarsi al messaggio. Quindi, se io mi battezzo o mi faccio battezzare da quel maestro così chiamato anticamente, significa che io accettavo in pieno, in toto, tutto il messaggio e io diventavo a mia volta promulgatore di quel messaggio. Ma fino al momento in cui il maestro era in vita, io rimanevo sotto la cura e sotto la guida di quel maestro che portava quel messaggio. Ora, è sconvolgente per noi vederlo sotto quest'ottica, perché quando Gesù si battezzò in acqua, Gesù si sottomise a Giovanni Battista e al messaggio che lui portava. E ora vi spiegherò ancora un po' più in profondità questo concetto. Gesù arriva e dà una frase importante, dice: lascia che si adempia ogni giustizia. Nel nostro linguaggio italiano questa parola in realtà non ha alcun senso. Quando noi andiamo a studiare un po' più in profondità ci rendiamo conto che questa espressione ha una sua collocazione nel battesimo in acqua. Cioè il battesimo in acqua permetteva a Gesù di entrare in una posizione, lascia che si adempia ogni giustizia, lasciami entrare in questa posizione che è stata stabilita dal Padre mio. Tu sei il maestro, tu Giovanni Battista, e questo messaggio è il messaggio che faccio mio. E fin quando il maestro era in vita o aveva possibilità di insegnare, nessun altro poteva insegnare quell'argomento. Nel momento in cui il maestro moriva o era impossibilitato di parlare, allora i discepoli potevano esprimere il messaggio. Guardate in Matteo capitolo 4, versetto 12. Ora Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, lasciò Nazareth e venne ad abitare in Capernaum, una città posta sulla riva del mare. Versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, non convertitevi, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 3, il versetto 2. Qual era la predicazione di Giovanni Battista? Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Qual è la predicazione di Gesù? La sua prima predicazione? Le stesse identiche parole di colui che non può più predicare perché viene messo in prigione ed è impossibilitato a esternare il messaggio del Vangelo del Regno. Perché dico questo? Perché Gesù seguiva e si muoveva anche nella cultura di quel tempo, cercando di adempiere determinate cose per poi portare le persone al di fuori di una cultura e insegnare loro e comunicare loro il Vangelo del Regno di Dio. Non dimentichiamoci mai che Gesù si muoveva in una cultura ebraica che era legata alla legge di Mosè, quindi una legge basata, chiamata legge sacrificale, quindi erano i sacrifici che ti rendevano accettevole a Dio, gradito a Dio. Gesù prende questa gente, questa generazione e la tira fuori da questa cultura. E la prima parola che usa è: ravvedetevi. Quando noi sentiamo questa parola, noi non la riusciamo a comprendere, perché siamo stati talmente tartassati, talmente impregnati di una cultura basata sul peccato, che non riusciamo più a leggere o a vedere determinate parole nella loro profondità e nella loro bellezza e soprattutto nella loro semplicità, ma in maniera particolare nel loro significato originale. Seguitemi per favore. Gesù non ha mai detto e non ha mai usato l'espressione ravvedetevi in relazione al peccato. Mai. Scrivetelo nei vostri appunti e sottolineatelo. Gesù non ha mai parlato del ravvedimento in accordo al peccato. Dillo alla persona accanto a te, sei pronto? Diglielo, sei pronto? Diglielo, sei pronto? Allaccia la cintura? Ascoltatemi per favore. Da nessuna parte è scritto che Gesù ha detto alle persone di chiedere perdono per i loro peccati. Ta-da. detto che avremmo iniziato col botto. Non ci sono cenni nella predicazione di Gesù che ci insegnano, ci fanno comprendere o che ci rivelino qualcosa riguardo al fatto che dobbiamo chiedere perdono a Dio dei nostri peccati per essere perdonati. Ditemi se è scioccante oppure no. La parola ravvedetevi viene trovata soltanto due volte nei Vangeli. Due volte. Due. Matteo 4,17 e Marco 1,15, che in realtà sono lo stesso episodio. Quindi, in realtà, Gesù ha usato questa parola solo una volta all'inizio del suo ministero. Ravvedetevi. Qualcuno dice? Ditelo. No, cosa c'è dopo? Razza di? Mai utilizzato. Posso fare un giochetto con voi? Farvi comprendere come siamo abituati? Nella Chiesa ci vuole ordine, perché Dio non è un Dio di confusione, ma è un Dio di
ordine.
Non è scritto da nessuna parte. Dice Dio non è un Dio di confusione, ma è un Dio di pace. Vedete, la nostra mente scatta, è come la pubblicità L'Oreal, perché? La L'Oreal, perché tu vali. Craft, cose?
No.
Noi andiamo in automatico perché la nostra mente è riempita di slogan e non abbiamo più la libertà di leggere e di analizzare un testo che è talmente semplice. Gesù non ha mai detto ravvedetevi dai vostri peccati. Gesù ha detto ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. È scattato? Grazie Signore, grazie.
Lode, grazie.
Ok,
funziona.
Nel nome di Gesù possiamo essere schiavi di questo.
È posseduto?
No, il mio telefono non è posseduto, tranquillo.
È posseduto perché?
Posseduto dallo Spirito Santo. Perché è importante parlare di determinate cose? Perché la nostra mente è talmente piena di frasi, di parole, noi andiamo in automatico e non riusciamo a comprendere che significa questa parola ravvedetevi. Quando noi entriamo in questo argomento, noi scopriamo una bellezza straordinaria. Intanto, prima di entrare in questo argomento, andiamo a leggere Marco capitolo 1 versetto 14, che è lo stesso di in realtà di Matteo 12, Matteo 4, 12, Matteo 4, 17. Marco 1, versetti 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quando ora andremo a scoprire che significa la parola ravvedetevi, un ravvedimento, scopriremo che non solo non ha niente a che fare con il peccato, ma che al contrario ha a che fare soprattutto con le buone opere. Ve l'ho detto, avremmo iniziato, non avete. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. La parola ravvedetevi è in mezzo tra il regno di Dio e il Vangelo. La parola Vangelo è buona notizia. Dal greco Evangelion significa buona notizia. Addirittura si dice che questa parola abbia un significato ancora più profondo della parola, dell'espressione buona notizia. Dice qualcuno che questa parola significa letteralmente una notizia talmente buona che è difficile da crederci. Non è forse questo il messaggio del Vangelo? Dio ti guarda e non vede peccato in te. È facile da crederlo?
No,
ma è una buona notizia, talmente buona che è quasi impossibile crederci. E noi siamo più condizionati dalle cattive notizie. Per noi le cattive notizie fanno parte ormai della nostra vita. Per noi è una cosa naturale. Se arriva una brutta notizia, la prima cosa che diciamo è: lo sapevo, me l'aspettavo. Se arriva una buona notizia è: no, dobbiamo valutare prima. Dobbiamo discernere, perché poi non dobbiamo rimanerci male se poi non è vera. Quando arriva una brutta notizia, lo sapevo. Noi siamo tendenzialmente pessimisti. Quindi la parola ravvedimento ha a che fare, è come un sandwich. Da una parte c'è il regno di Dio, da un'altra parte c'è il Vangelo, in mezzo c'è il ravvedimento. È inutile spiegare cosa sia il regno di Dio, ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne sicuramente. È inutile parlare del Vangelo, è la buona notizia. Ma che cosa significa il ravvedimento? Ora, tutti quanti noi che proveniamo da una cultura religiosa nazionale abbiamo un concetto sul ravvedimento. E il nostro concetto di ravvedimento è questo. C'è qualcuno che ha fatto qualcosa di male, qualcosa di brutto, quindi o va a confessarsi oppure va avanti all'appello per chiedere preghiera, però prima si deve
ravvedere
naturalmente, perché ti devi ravvedere, sporca peccatrice che non sei altro. Tu devi ravvedere. Come pretendi di avere la benedizione di Dio se non ti ravvedi? Prima ti devi pentire. Abbiamo associato queste cose, ravvedimento e pentimento, pensiamo che siano la stessa cosa. Sono due cose lontane come il levante dal ponente. Quindi qualcuno viene avanti, si inginocchia, magari piange, sente rimorso, tristezza, senso di colpa, si dispera e ha bisogno di qualcuno che stia accanto a lui, che lo consoli e che in un modo o in un altro lo faccia sentire abbastanza sollevato, perché se si è veramente ravveduto, allora Dio può avere misericordia di lui affinché lui possa poi rialzarsi, sentirsi bene, uscire fuori e rifare la stessa cosa. Cosa non è il ravvedimento in realtà? Prima dovremmo capire. Il ravvedimento non è provare rimorso. Il ravvedimento non è, significa essere o sentirsi dispiaciuti. Il ravvedimento non è sentirsi in colpa. Ravvediti. Del tipo, sentiti un po' in colpa per quello che fai. Dai, un po'. Almeno un po'. Il ravvedimento non è mai associato al peccato. E se devi scrivere, scrivi questo: il ravvedimento non è il requisito per ricevere il perdono. Il ravvedimento non è il requisito per ricevere la benedizione. Il ravvedimento non è il requisito per essere amato da Dio. Da nessuna parte Gesù ha detto: se tu chiedi perdono sarai perdonato. Ma in tutti i posti Gesù ha detto: se tu perdoni
chi ti ha fatto del male, sarai perdonato. Certo che è dura, ed è per questo che Gesù l'ha detto, che ci vuole a confessare i propri peccati. Non ci vuole niente, confesso quello che voglio, faccio sentire quello che fa più comodo. Gesù non ha mai detto chiedi perdono dei tuoi peccati, Gesù ha sempre detto perdona i peccati di chi ti ha fatto del male, perché il tuo cuore lo conosce Lui. Non chiedi perdono, ma perdona. E questo è straordinario, perché quando Gesù dà il nuovo comandamento, vi ricordate in Giovanni 13 dopo l'ultima cena? Dice: io vi do un nuovo comandamento. Qual è? Come mai Dio, Gesù ha tolto Dio dall'equazione? Perché se è un nuovo comandamento, il vero comandamento dovrebbe dirmi ama Dio più di qualunque altra cosa. E invece Gesù ha detto vi do un nuovo comandamento, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè amatevi come Dio vi ama, perché è da questo che riconosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In pratica Gesù sta demolendo la cultura di quel tempo e il modo in cui le persone vedevano Dio e il modo in cui si rapportavano con Dio. Cioè io facevo un sacrificio, Dio mi perdonava, ma potevo scannare il mio vicino. E Gesù ha detto no, tu non puoi fare questo, perché se tu non ami il tuo fratello che vedi, come puoi dire di amare Dio che non vedi? Amen. Alleluia. Io so che certe cose a volte è difficile mandarle giù e realizzarle per come messaggio divino nella nostra vita, ma è talmente evidente il ravvedimento. Cosa è il ravvedimento? Per favore seguitemi in questo, perché questa è una parte abbastanza tecnica e abbiamo bisogno di un po' più di attenzione. La parola ravvedimento, nel testo greco la parola è metanoia. Questa parola nel greco, metanoia, è una parola composta in realtà, una parola composta da due parole, la prima meta e la seconda noieo, che hanno un significato. La parola meta, se qualcuno sta scrivendo per voi che prendete appunti, la parola meta significa, è una preposizione che indica letteralmente un accompagnamento o un trasferimento, è un movimento verso, accompagnamento o trasferimento. La parola noieo significa in realtà esercitare la mente, osservare, comprendere, considerare e pensare. Lo ripeto, esercitare la mente, osservare, comprendere, considerare e pensare. Quando si mettono insieme queste due parole, si forma la parola ravvedimento, metanoia, che ha un significato specifico. Questa parola significa pensare in maniera differente. Significa riconsiderare le convinzioni. Significa cambiare il modo in cui pensi. O significa anche, questo va un po' più in profondità, cambiare il modo in cui sei condizionato a pensare. Parleremo di questo, se Dio vuole, la prossima volta a ottobre. Cambiare il modo in cui pensi o cambiare il modo in cui sei stato condizionato o sei condizionato a pensare, che ha una sua logica precisa ed è molto molto particolare. La prossima volta
parleremo appunto di questo argomento perché è molto bello. Quindi quando Gesù dice ravvedetevi, non ha niente a che fare col peccato. Per assurdo è esattamente il contrario. Gesù parla ad una nazione giudaica che è impregnata nella cultura di una legge mosaica dove devi fare i sacrifici, devi agire in un determinato modo per essere in un determinato modo. Quindi c'è la giustificazione per opere, voi sapete. Quindi sulla base di quello che faccio, sulla base di quello che non faccio, io acquisto valore, Dio mi guarda in una determinata maniera e quindi posso essere giustificato o condannato. E Gesù dice: dovete cambiare il vostro modo di pensare perché è arrivato un altro regno, ed è il regno di Dio, il regno originale. Dovete riconsiderare tutte le vostre convinzioni.
Amen.
Cioè, ci rendiamo conto qual è il motivo per il quale hanno ucciso Gesù? Alberto Maggi disse: io non mi meraviglio che Gesù sia stato ucciso a 33 anni, io mi meraviglio che lui sia arrivato a 33 anni, mi meraviglio che non l'abbiano ucciso prima. Come ha fatto a rimanere in vita per 3 anni? Noi sappiamo naturalmente che era il tempo di Dio, che non era il suo tempo, abbiamo una risposta per questo, ma comprendiamo che quando Gesù arriva nel Tempio e getta per aria le tavole dei venditori, dei cambiavalute, dice: questa casa è la casa del Padre mio ed sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Amen. E guarisce tutti i ciechi e tutti gli zoppi. Perché? C'è un motivo per il quale lui... Ah, dovremmo entrare in questo, è bellissimo. No, c'è un motivo particolare. Quando Davide in Seconda Samuele entra a Jebus, che è la Sion, che è Gerusalemme, lui prende la roccaforte di Sion, no? C'erano i Jebusei, i vecchi abitanti di Gerusalemme, e questo popolo era talmente sicuro di sé che disse: anche i ciechi e gli zoppi respingeranno Davide. Pensavano di essere forti. E il versetto successivo è scritto: e Davide prese la roccaforte, disse, e i ciechi e gli zoppi furono odiati da Davide. Ma non era vero, in realtà era una tradizione, era un modo di dire che avevano inventato quelli dell'esercito di Davide, perché erano stati sfidati dai Gebusei, dicendo in maniera dispregiativa: anche gli ciechi e gli zoppi ti respingeranno. E quindi quando Davide entrò a Gerusalemme uscì questo detto che Davide odiava gli zoppi e i ciechi, ma in realtà non era vero, perché quando noi andiamo a studiare noi comprendiamo, anche vediamo, che Davide ammise alla sua tavola il figlio di Saul, che era zoppo. Quindi non era vero questo, ma questa tradizione andò avanti per 1000 anni. Davide visse 1000 anni prima di Cristo. Nel Tempio, considerate che nel Tempio non potevano entrare i ciechi e gli zoppi perché erano odiati da Davide. E quando Gesù in Matteo 21 entra e purifica il Tempio, riporta tutto nella sua condizione originale. Dice la Bibbia che lui purificò il Tempio e guarì tutti i ciechi e tutti gli zoppi, facendo loro vedere che erano amati dall'Iddio Onnipotente, che Dio non era contro di loro, che il re, il vero re di Israele, non li avrebbe mai odiati. Quando parliamo di ravvedimento, c'è qualcosa che entra qua dentro, e io so che alcuni hanno difficoltà ad entrare in questo. Io voglio dirvi, dovete avere la libertà di ascoltare tutti, dovete avere la maturità e dobbiamo avere la maturità di ascoltare chiunque. Per favore, non schieratevi mai dalla parte di qualcuno.
Io uso sempre un'espressione: quando mangi, mangia di tutto, ma sputa l'osso. L'osso sputalo sempre. Quando noi mangiamo, quando noi riceviamo, c'è sempre qualcosa sulla quale magari non siamo pienamente d'accordo, ma non ti privare di ciò che è buono. Assimila ciò che è buono per la tua vita e poi sputa l'osso. Nessuno ha la verità, nessuno ha la piena rivelazione, nessuno ha l'ultima rivelazione. Paolo dice, quando scrive ai Corinzi, perché c'è divisione tra di voi? Alcuni dicono: io sono di Paolo, no, io sono di Pietro, no, io sono di Apollo, e un altro diceva, quelli più spirituali, no, io sono di Cristo. Cristo è forse diviso? Ogni volta che ascoltate qualcuno che predica, mangiate, se c'è qualche osso, sputatelo, ma non schieratevi. Io sono stato pastore per 10 anni, in una delle comunità più straordinarie che c'erano in Italia, dal 2001 al 2011. Ogni estate, quando arrivava agosto, si faceva e c'era molto caldo, era difficile stare nella nostra struttura, noi chiudevamo a volte per 2-3 settimane e dicevamo a tutte le persone: se volete fare vacanze, fate vacanze, andate a mare, non vi preoccupate, però non vi private della comunione fraterna, andate a visitare altre comunità. È giusto ed è buono che voi ascoltiate più predicatori e più insegnanti, e se andate lì e sentite che il vostro compito nella vostra comunità è finito e che Dio vi sta mandando da un'altra parte, fate un favore a voi stessi e a chiunque, rimanete lì dove sentite da parte di Dio. Quando si parla del ravvedimento, ci rendiamo conto che è qualcosa che va a prendere la nostra mente, ne sentiamo letteralmente uno strappo nel nostro cervello. Perché il ravvedimento ci permette di andare a riconsiderare tutte le nostre convinzioni. Cosa ha fatto Gesù in realtà? Gesù è andato a demolire l'immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, presentando Dio finalmente come papà. E questo è il motivo, come è scritto in Giovanni 5,19, questo è il motivo per il quale lo volevano uccidere, perché chiamava Dio suo padre e chiamandolo padre si faceva uguale a lui. E questo è il motivo. Gesù è andato a sconvolgere totalmente il sistema di quel tempo. Basti pensare quando lui è nato. Lui è nato e gli angeli appaiono. A chi appaiono? Ve lo ricordate?
Pastori.
Ai pastori. Perché ai pastori?
Perché erano i religiosi.
Umili di cuore. Erano le persone più schifose di quel tempo. Lasciatemi, vi dico il motivo perché dico questa parola, non in senso dispregiativo, ma perché i pastori a quel tempo erano le persone più sporche, erano briganti, erano ladri. Sapete che c'è nel Talmud, che è uno dei libri che accompagna la legge di Mosè, e lì dove viene spiegato in una maniera ancora più particolare la cultura degli ebrei, c'è una frase che dicono quando si insegnava tra gli ortodossi, quando il maestro insegnava ai bambini, c'era la domanda, era una domanda e una risposta a memoria, già si sapeva: perché il regno di Dio tarda a venire? E la risposta era: perché ci sono i pagani, le prostitute e i pastori. Da chi andava Gesù? Gesù mangiava con i pagani, pubblicani, prostitute, e il primo annuncio a chi è stato fatto? Ai pastori, che avevano l'idea e l'immagine che Dio era contro di loro, e quando apparvero gli angeli probabilmente si spaventarono, ma l'annuncio fu fatto: oggi è nato per voi. Oggi è nato? Non è l'immagine che abbiamo nel presepe.
i pastorelli con i pifferi, tutti puliti, tutti simpatici. No, addirittura si parla di uomini che avevano rapporti sessuali con le pecore. Vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? E a chi viene annunciata la nascita? E chi è che va a fare visita nella mangiatoia? I magi, che non erano dei re, perché non è scritto da nessuna parte. I magi erano dei maghi, erano degli astrologi di quel tempo, erano persone di una potenza incredibile. I re dipendevano dai magi, che guardavano le stelle e chiedevano consiglio ai magi se dovevano andare in guerra o muovere a conquistare una nazione. Quindi quando arrivano i magi dal re Erode dicendo: dov'è il nuovo re di Israele che è nato, perché siamo venuti qui per adorarlo? Il re Erode disse: ah, è nato. Un attimo mi informo. Andò dai suoi e disse: ditemi subito nelle profezie dove deve nascere il re di Israele. E loro dissero: verrà da Betlemme. E il re Erode dice ai magi: andate, se lo trovate fatemelo sapere, così verrò anch'io e lo adorerò. Loro andarono e seguirono la stella. Tutto è a servizio del nostro creatore, anche gli astri. Noi non crediamo nell'oroscopo, ma gli astri si sottomettono al nostro creatore, al nostro Signore. Seguendo la stella arrivarono a Gesù, portarono oro, incenso e mirra, non con i cofanetti sperlari. A quel tempo i magi, quando facevano omaggio ai re, non arrivavano con i cofanetti, arrivavano con una mandria di cammelli. Se entriamo in questo argomento, lasciamo perdere. Per dire, Gesù non è mai stato povero. Mai. Mai. Grazie a Dio. E non ha avuto mai bisogno. L'annuncio viene fatto ai pastori e la prima adorazione che riceve il re di Israele da chi viene fatta? Da pagani. Quando si parla del ravvedimento, noi dobbiamo comprendere che il ravvedimento ha a che fare con la mente. Pensare in maniera diversa. Vedete, noi siamo stati sempre insegnati che se facciamo determinate cose, Dio risponderà di conseguenza. Causa ed effetto. E quindi tutto quello che noi facciamo in un modo o in un altro, lo facciamo e lo presentiamo a Dio sotto forma di requisito. Faccio un esempio. Se tu vieni in comunità alle nostre riunioni, Dio ti benedirà. Se tu poi diventi un frequentatore fedele e fervente, oh, Dio si prenderà cura di te in maniera straordinaria. Se tu dai la tua offerta o dai la tua decima, Dio ti farà prosperare e sgriderà il verme divoratore. E questo tipo di insegnamento ha creato o ha rafforzato una cultura che è la cultura del sacrificio, la cultura sacrificale. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo dare qualcosa, dobbiamo in un modo o in un altro esprimere qualcosa per di conseguenza ricevere da parte sua. Il concetto del requisito: io porto la mia offerta come requisito per essere benedetto. E abbiamo dimenticato che in realtà non dovrebbe mai essere un requisito, ma un frutto. Io non do perché voglio essere benedetto. Io do perché sono stato già benedetto. Io non frequento la comunità perché voglio essere benedetto da Dio. Io frequento la comunità perché io sono stato talmente benedetto che non ho più dove riporla, devo darla a qualcuno. Devo benedire qualcuno necessariamente. Mi fa male tenere la benedizione. La devo rilasciare nella vita di qualcuno. Devo rinnovare la mia mente. Non do la mia offerta perché così Dio mi fa prosperare o mi fa proteggere. Dio è padre, non è un padrino. Lui non vuole il tuo pizzo per proteggerti. Questo è satanico ed è diabolico, è una cultura diabolica che dà un'immagine sbagliata di Dio, che ti ama sulla base di come tu agisci o operi, che ti benedice sulla base di quello che tu gli puoi dare o gli puoi offrire. Dio ha amato Abele perché gli ha offerto gli agnelli e ha odiato Caino perché gli ha offerto il frutto della terra perché era stato maledetto. Ma da dove prendiamo queste cose? Da dove le prendiamo? Già dall'inizio diamo un'immagine contorta, corrotta, distorta di Dio che ti benedice sulla base del sacrificio che gli porti. Ma quale padre vorrebbe il sacrificio del figlio per amarlo? O non è forse vero invece che è il padre che si sacrifica per il figlio, perché gli dimostra continuamente il suo amore? Amen. Ed ecco perché Gesù è venuto a dire: voi non avete più bisogno di dare i vostri sacrifici per essere accettati da Dio, ma perché Dio ha tanto amato il mondo, ha dato il suo figlio a sacrificarsi per ognuno di voi. L'amore si sacrifica per primo. E quando parliamo del ravvedimento ci rendiamo conto di quanto deve cambiare nella nostra vita. Allora significa che le persone sono libere? Ta-da. Sì. Allora significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo? Sì. Fatemi finire. Dio ti ama perché fai le cose in maniera giusta? Se Dio ti ama non significa che ti sta giustificando, ma neanche che ti sta condannando. L'amore è amore, punto. Tu non ami tuo figlio perché si comporta in maniera giusta. E anche se si comporta in maniera sbagliata, il tuo amore non ha niente a che fare con le sue azioni. Correggetemi se sbaglio. L'amore è a senso unico. Allora significa, e allora che significa? Perché allora ci sacrifichiamo e perché allora dobbiamo vivere in maniera santa? Scusate, ma noi viviamo in maniera santa per andare in paradiso? O perché siamo innamorati? Se tu stai vivendo in maniera santa perché hai paura dell'inferno, datti al peccato. Mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo. Perché quella santità davanti a Dio non ha alcun valore. Allora abbiamo bisogno, come si dice dalle nostre parti, di sconvertirci, di diventare atei all'Iddio della religione che ci è stato presentato e rinnegarlo definitivamente per accogliere definitivamente l'unica vera immagine che Gesù ci ha presentato ed è l'Abba Padre. Abbiamo bisogno di un azzeramento nel nostro modo di pensare, che a volte fa male. Allora siamo liberi? Certo, questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Perché tu possa amarlo e onorarlo in maniera libera. Amen. Non sotto costrizione. Amen. Perché lui non costringe nessuno. E se tu pensi che Dio ti stia costringendo per la paura di andare all'inferno, hai bisogno di rinnegare Zeus. perché quello è Zeus, è mitologia greca, non è l'Abba Padre che Gesù ha presentato. Ecco perché, e con questo concludo, ci agganciamo poi alla prossima volta, Romani 12:2. Siate, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la brutta, tremenda e terribile volontà di Dio. La buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vedete, il ravvedimento e il rinnovamento della mente hanno a che fare con la buona notizia. Segnatevi questo per favore. La parola ravvedimento e la parola trasformazione hanno la stessa radice. E sono quasi sinonimi, quasi. Ma un vero ravvedimento porta a una trasformazione. Ma un vero ravvedimento passa attraverso il rinnovamento della mente. Non picchi qualcuno di metà mano da destra. Qualcuno prega per te, vai, Dio ti benedica. Ma dove vai? Ma che fai? Ma che fai? Ma dove vai? Il cambiamento non ti viene dall'imposizione delle mani, ti viene da una fame e da una sete interiore. Se hai fame e sete, Dio ti sfamerà e Dio ti disseterà. Il rinnovamento della mente, quando entreremo in questo argomento la prossima volta, vi garantisco, sarà un viaggio straordinario. Ravvedimento, cambiare il modo di pensare, riconsiderare le cose delle quali tu sei convinto. Il problema non è ciò che non sai, il problema è ciò di cui tu sei convinto e che probabilmente non è la verità. Oh oh. Tutti vogliamo sapere cose nuove, dammi. Lo Spirito Santo non agisce così nella nostra vita. Lo Spirito Santo non lavora mettendo cose in più. Lo Spirito Santo lavora levando ciò che è vecchio. Levare, non mettere. Dio non ti ingozza. Dio elimina quello che impedisce a Cristo di manifestarsi. Dio non mette più amore dentro di te, lui leva l'odio. Lui non mette più pazienza dentro di te, lui leva l'impazienza. Lui non mette, dammi più gioia. No, no, non è un problema di mettere più gioia, dobbiamo levare la tristezza. Dammi più fede, a che ti serve? Se basta un granello di senape per spostare una montagna, dobbiamo levare il modo sbagliato che abbiamo di pensare su Dio. È l'immagine errata. Questo è il ravvedimento. Questa è stata l'opera epocale di Gesù attraverso il suo ministero. La prima parola che ha detto, la prima, ravvedetevi. La prima cosa che ha detto è: cambiate il modo di pensare. Perché? Perché il regno di Dio è arrivato e si muove con principi totalmente diversi. Avete udito che fu detto, ma ora io ve lo dico come funzionano le cose. Ecco perché dobbiamo ritornare ai Vangeli, dobbiamo ritornare a rileggere le parole di Gesù, comprendendo determinate cose, il motivo per il quale ci sono differenze tra i Vangeli, tra il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Marco. Se non sappiamo determinate cose andiamo in confusione e ci complichiamo la vita, ma il messaggio di Gesù è talmente semplice e noi amiamo complicarcela. Gesù non è venuto a salvarci dall'inferno, Gesù è venuto a salvarci da noi stessi. Gesù è venuto a salvarci da una immagine sbagliata che avevamo di Dio. E lui ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Alzarci. Alleluia. Gloria a Dio. Dillo alla persona accanto a te: ravvediti. Diglielo sorridendo stavolta. Questa parola la valuteremo in maniera diversa. La valuteremo sicuramente in maniera diversa. Avrete diversi insegnanti nelle prossime settimane, verrà di nuovo Walter. Ricevete, ascoltate e ricevete. Mangiate, se c'è qualche osso, sputatelo. Ma non smettete di ascoltare, non smettete di ricevere. Ci saranno altri che vi insegneranno, che vi predicheranno. Ricevete, mangiate tutto quello che c'è da mangiare. Se c'è qualche osso, sputatelo via, non ha importanza. Amen. Ma no, non schieriamoci, non c'è bisogno, non c'è assolutamente alcun bisogno. Ascoltiamo, riceviamo, veniamo edificati e gloria a Dio, andiamo avanti. Amen. Prendi la mano della persona che sta accanto a te, anche nel corridoio. Alleluia. Quello di cui abbiamo parlato è molto più importante della riunione stessa. Le riunioni vanno e vengono, ne facciamo tante durante l'anno. Io colleziono come i piloti migliaia di ore di volo, migliaia di ore di riunioni, eccetera, eccetera. E però io so che se riesco a ricevere una parola da parte di Dio, una, questo può cambiare la mia vita per sempre, in maniera definitiva. Quando il Signore cominciò a parlarmi sul ravvedimento, mi sentivo sviato, sentivo fuori da tutti i canoni che avevo ricevuto. In realtà era così, ero fuori. Oggi sono fuori. E non è facile, perché esci fuori da dei binari. Questo ti fa esplorare nuovi territori, ti fa esplorare anche la scrittura in maniera totalmente diversa. Sarai giudicato? Assolutamente sì. Qualcuno ti prenderà per pazzo? Chiaramente. Qualcuno penserà che sei fuori dalla volontà di Dio? Certo, divertiti. L'importante è che vai avanti, che non ti fermi, che continui a chiedere allo Spirito Santo di lavorare nel tuo modo di pensare, di non rimanere negli schemi, di segui Gesù, segui il Maestro. Lui è il nostro Maestro. Amen. Lui è soltanto Lui, è il nostro Pastore, Lui è il nostro Maestro, Lui è la nostra guida. Alleluia. Per questo voglio ringraziarti stasera con tutto il cuore. Voglio benedirti, Padre, per come tu opererai, grazie per come tu ti muoverai, grazie. Lavora nelle nostre vite, noi ti preghiamo in questo momento, caro Spirito Santo, di lavorare nella nostra mente e di demolire tutto ciò che è opera umana dentro di noi. Anche se questo ci farà sentire terrorizzati in alcuni momenti, perché comprendiamo che metteremo in discussione delle cose che noi reputiamo certe e assolute nella nostra vita. Grazie perché tu ci darai anche la pace per affrontare ogni percorso e ogni viaggio di cambiamento. Signore Gesù, tu hai detto: io sono la via. Tu hai detto: io sono il vostro viaggio, io sono la vostra strada, io sono la vostra avventura. E per questo noi vogliamo ringraziarti, perché con te è un'avventura. Grazie perché con te niente è statico. Ma grazie che possiamo confidare sulla tua fedeltà e sul tuo amore, che sono stabili per sempre, per l'eternità. Grazie perché la nostra vita è nelle tue mani, e per questo noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, e ti chiediamo anche di aiutarci in questo processo di cambiamento per tutte le cose che noi ascolteremo. Padre, anche se ascolteremo cose discordanti e divergenti, dacci la saggezza di sapere discernere, la capacità di saper comprendere e l'amore di saper amare in ogni tempo. Grazie con tutto il cuore per questa sera, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Amen. Ravvediamoci tutti insieme, perché il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato e il Vangelo deve essere predicato. Amen. In questo modo riusciamo a raggiungere molte più persone. Alleluia.
Ho sentito anche una cosa.